Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 27esima e ultima puntata dell'off season. Vi scusate il disturbo. Un ringraziamento come al solito a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Emanuele Sortino, Giorgio Brunotto, Giovanni Ganci e Alessandro Taraschi. Ci siete? Ce la fate?
Io
siamo connessi?
Puntata.
Io posso fare?
Il presentatore va a casa.
Posso fare una domanda al signor Rizzotto, che per me è sempre l'uomo dei numeri?
Dica.
Ma com'è possibile che un podcast che parla di NFL abbia 27 puntate di off-season, saltando neanche due, e soltanto 22-23 di season?
Ma sa, virgola, direttore, virgola, che ho fatto lo stesso identico ragionamento mentre ascoltavamo questa meravigliosa sigla.
Adesso non sono 23 di season, mi sono perso qualche cosa.
Ma puoi fare anche 24, qua siamo a 27, avendone anche soltate due.
Ma perché noi abbiamo quest'anno abbiamo fatto due puntate di ferie, l'anno scorso ne abbiamo fatto una sola.
Noi abbiamo cose da dire quando si parla di fuffa, quando si parla di cose serie.
Escono i nostri limiti.
Va bene, allora dai, cominciamo che stasera dobbiamo farla breve perché poi ho Pilates e quindi allora sbrighiamoci. Allora, è l'ultima division, giusto direttore?
Almeno che non ce ne inventiamo una noi.
Ok, allora.
Beh, c'è la NFC Central famosa.
Allora, la settimana scorsa
nella mappa di Ado ci sono anche i tifosi apolidi, potremmo
fare loro settimana prossima, esatto.
Continuiamo a interrompere Santini che si nervosisce.
Ma tanto la prossima settimana va a casa.
E faccio l'ultima per me. Settimana scorsa ho abilmente saltato la AFC West, così non sentivo Righetti che parlava malissimo della mia squadra. Ma
come? Vincete la division, finitela.
Abbiamo parlato benissimo.
Immagino, ha ragione anche. Allora, NFC West, quindi Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Allora, cominciamo in ordine strettamente di scaletta con i Cardinals, e siccome alla mente stamattina nessuno si è prenotato per parlare di
sì,
Cardinals.
Ma se li chiami Cardinals non li possiamo fare, devi chiamarlo con la versione ispanica dei Cardinals.
No, non siamo nel mese del
come no?
Orgoglio ispanico.
Come no?
È iniziato ieri, iniziato il mese dell'orgoglio ispanico.
L'orgoglio ispanico.
Noi siamo off-season, chi se ne frega. Comunque, siccome i Cardinals, non so se l'avevamo tradotti, non mi ricordo. Comunque, stiamo già perdendo troppo tempo, porco Giuda. Allora, Cardinals, Cardinals. Giorgio, tu sei sempre il primo, quindi.
Certo, meglio. Allora, sì, la squadra dei vecchietti, insomma, nel senso che hanno fatto una bella razzia all'ospedale geriatrico, però hanno preso i vecchietti forti, se riescono a rimanere sani, se riescono effettivamente a rendere quanto per certi versi tutti i tifosi sperano. Ovviamente J.J. Watt in difesa è uno di quei giocatori che può veramente cambiare anche come carisma tutta una squadra. In attacco il mio adorato AJ Green, io spero vivamente che riesca a tornare a dei livelli di 3-4 anni fa o qualcosa che almeno ci si avvicini, perché l'idea di vederlo chiudere una carriera come gli ultimi anni fatti ai Bengals non posso reggerlo. La vera discriminante però secondo me sarà Murray. Io l'anno scorso confidavo tantissimo che sarebbe riuscito a fare un salto di qualità bestiale, addirittura si non dico MVP ma giù di lì. Purtroppo ha avuto quell'infortunio, le prime giornate l'ha fatte molto bene, infatti Cardinals hanno vinto, poi ha avuto quell'infortunio che lo ha limitato per tutta la seconda parte di stagione, dove non riuscivano più a vincerne una. Mi ha fatto molto piacere vedere sia in pre-season che nel camp, che finalmente era elettrico perché a me non viene altro termine, quando vedo quelle gambette che si muovono a una velocità impressionante, veramente mi sembra un cartone animato, sembra Willy il Coyote e Roadrunner, trovo veramente che possa fare cose grandissime. E poi non c'è dubbio che la vera discriminante dei Cardinals è sicuramente il coaching staff, perché l'anno scorso dire che ha deluso è dire poco. E è un progetto che va avanti, ma Kingsbury deve dimostrare di fare un salto di qualità. Se non lo farà, penso che la sua esperienza ai Cardinals finirà. A me finora ha deluso molto, mi aspettavo molto di più, non ho notato sinceramente la sua mano che riuscisse a far rendere la squadra, e vediamo, non è che sia così fiduciosissimo in lui, però la squadra c'è, perché oggettivamente ora li prendo in giro dicendo che sono vecchietti, ma sono vecchietti forti, e prevedo che tutta la division finirà i playoff. Prima volta nella storia. Bold prediction, la butto lì.
Ma qua zitto zitto senza fare clamore. No, volevo parlare di Fitzgerald.
Ma
Mi sentite?
Chi?
Ti sentiamo, però quella è una bella enigma.
Ma no, che enigma? Non gioca, punto e basta. Dov'è l'enigma?
Magari rientra. Secondo me lui ci sta pensando.
Ma dove rientra dove?
Quando si fa male Green.
No,
no, ma dai, comunque.
Però
sapete sì, tutto voi, va bene.
No.
C'è di peggio, dai.
Ma non è quello il discorso. Cioè, voglio dire, ragazzi, al di là del valore che può avere questo signore, che è buono, ci mancherebbe, quello che volete è... Però voglio dire, hai fatto la tua scelta di non giocare più, poi dopo i motivi ne possiamo anche discutere. Non è che poi adesso ti presenti e dici no, ma guarda te, io ho scherzato, mi farebbe piacere. No, ragazzi, dai.
Vabbè, mica l'ha fatto, Cioè, non credo neanche abbia in mente di farlo.
E allora perché ne parliamo?
Perché io volevo sottolineare non tanto il fatto che rientra o non rientra, che comunque lui è sempre stato un giocatore schivo e tutt'altro, comunque qualora si ritirasse... Non ha fatto le, diciamo, fare un tour come altri, eccetera, eccetera, tutto qua. Poi mi piace, quindi punto. Io poi oggi sono il presentatore per l'ultima volta, quindi posso dire quello che voglio.
Minchia, che polemico, va bene, sì.
Passiamo ai Seahawks o qualcuno...
No, che Seahawks, adesso qua, voglio dire, mica paghiamo minuti. Io volevo aggiungere quello che... con una, cioè, piccola conferma, la mia analisi che preparo da circa 12-13 ore è un po' verte sul fatto, lo stesso discorso di Giorgio, cioè vai a vedere un po' cosa avete fatto Cardinals in free agency per migliorarvi. Vedo la casella age dei giocatori presi più pagati, che non vuol dire siano i più forti, però insomma non ci manca poco, 32, 37, 33, 31, 26, 35, 30, 31. Ah, pensa, hanno preso... No, questo l'hanno rinnovato. Chris Benjo, che è il papà di Aram, famosissimo. E 30, 33. Cioè, voglio dire...
È anche il figlio di quel padre.
Il padre allora. Di Aram Benjo. E, no, voglio dire che... Sembra una squadra, adesso fatemi passare l'esempio, dai, che sono il direttore, voi siete buoni, alla Tampa Bay Buccaneers, no? Cioè, tiriamo dentro chi possiamo tirar dentro per questa ultima corsa e vediamo cosa portare a casa. Che, insomma, voglio dire, la qualità non è la stessa dei Buccaneers e non la vedo come scelta vincente, cioè... O decidi davvero di costruire intorno al tuo quarterback, su cui sposo il 100% l'analisi di Giorgio, e quindi prendi sì qualche campione, cioè ti capita l'anno scorso il DeAndre Hopkins, se lo prendi, cioè ci mancherebbe, e, ti capita un AJ Green a prezzo di costo, ci può stare, ma devi costruire qualcosa secondo me intorno a queste persone. E, l'acquisto di JJ Watt io credo sia... forse più davvero come leader carismatico della squadra che non come giocatore che può fare la differenza, ma non perché sia forte, ma perché l'abbiamo visto negli ultimi anni che i problemi fisici di JJ lo stanno limitando in una maniera incredibile, ecco. Quindi non lo so, ecco. È una squadra che a me sta giocando una divisione dei miei fortiani.
Il fatto è che JJ Watt va a portare questo quid di carisma, di esperienza e tutto quanto nel reparto che forse ne aveva bisogno.
Sono d'accordo.
Si dice che la difesa dei Cardinals era quella che doveva salire di livello per poter provare ad avere qualche speranza, innanzitutto nella division e poi vediamo. E quindi Watt è funzionale anche a questo duplice scopo. Un AJ Green non lo so, cioè, puoi cercare di riempire il vuoto di leadership lasciato da Larry, ma cioè, prendere un veterano che ha fatto tutta la carriera in un'altra squadra non lo so, cioè, tanto valeva fidarsi di Hopkins o altro forse.
Sai cos'è? La questione è molto semplice. JJ Watt è andato ai Cardinals scegliendo fra tutti i propri Cardinals perché sono, è brutto da sentirlo dire soprattutto da me, ma sono allenati in difesa da Vance Joseph. Vance Joseph viene dall'albero, dal coaching tree di Wade Phillips, che è lo stesso schema che JJ Watt giocava quando ha vinto tutto, ha vinto Defensive Player of the Year, non mi ricordo se è stato 2 o 3 volte di fila, o 3 volte in 4 anni, in questo momento non ce l'ho a mente. La verità, cioè, il motivo per cui è andato lì è quello che magari in quel sistema, conoscendolo, magari può tirare l'ultimo strappo a fine carriera. Questo è la situazione. Quello che mi preoccupa, soprattutto in difesa, è la secondaria, perché hanno preso Battle, hanno preso tutta gente che è abbastanza, tra virgolette, lenta. Mentre punto di forza, a me i linebacker che ci sono mi piacciono un sacco, soprattutto quello che hanno preso, il rookie che hanno preso al draft, che al pre-season era una tackling machine, porca miseria. E poi l'attacco, l'unica cosa che mi preoccupa non è il quarterback, non è l'O-line, non sono i wide receiver, forse un po' il running back e l'allenatore. Cioè, siamo al terzo anno, voglio vedere qualcosa di grosso, cioè voglio vedere che sono cresciuti finalmente, perché sennò
mi accontenterei di vedere qualcosa, perché cioè, Kingsbury non è che in questi 2 anni abbia fatto qualcosa di memorabile per meritarsi di essere ricordato.
No, soprattutto lui
dovrebbe, ma non a livello di risultati, ma c'è proprio a livello di
filosoficamente, sì.
Era una filosofia, ma io non mi ricordo di aver visto chissà che.
No, perché appunto dove sta la difficoltà è inserire i concetti della air offense. È il problema che in NFL non funzionano altrettanto bene come funzionano al college, air raid. Quindi io spero che Kingsbury porti questo, perché alla fine la cosa, allora, prima cosa, questa di qua, secondo i Cardinals, secondo me sono una squadra da metà classifica di un ipotetico ranking in questo momento, d'accordo? Sono però, e questo fa salire il livello di tutta la division, è probabilmente l'ultima in division per quanto riguarda i rapporti di forza. Secondo me dovevano, soprattutto con i 49ers che si sono rafforzati, che tornano a mezza gente, ne parleremo, i Seahawks sono sempre Seahawks, i Rams hanno cambiato quarterback, dovevano fare di più, non l'hanno fatto e secondo me finiranno ultimi. Triste da dire, perché in un'altra division avrebbero vinto a mani basse probabilmente. Se Phoenix non fosse in Arizona, ma fosse a New York, la Est la potremmo vincere, va.
Ma non ci farebbero le Summer League di baseball?
Lo so.
Va bene. Seattle Seahawks, farei parlare Alessandro perché è stato...
c'è Alessandro? Perché io avevo studiato la AFC West, avevo studiato per la settimana scorsa, Marco.
Sei impreparato? 2 sorprese.
ero veramente preparato sugli altri. I Seahawks, ti dirò che il buon Giorgio ha fatto la bold tutte e 4 ai playoff. La mia bold invece è che resteranno fuori i Seahawks. perché secondo me quest'anno qualcosa in più dovevano fare, pagheranno aver fatto poco draft, non per colpa di quest'anno, e sinceramente mi aspetto un passo indietro da Seattle, anche nella mia tabella di marcia questa la pagherò carissima, giocheremo anche contro Seattle, anche i Vikings giocheranno contro Seattle e stavolta secondo me ci sarà la vendetta, ma non lo so, ho questa sensazione, ho la sensazione che Seattle quest'anno non sarà la Seattle che conosciamo, che ci sia davvero un passo indietro, e quindi per me saranno la grossa delusione di questa division. I Cardinals, l'avete detto, no? In teoria hanno le carte in regola per deludere più dei Seahawks, ma io mi aspettavo un qualcosa di meglio da parte di Seattle e mi ha deluso moltissimo l'anno scorso. Non ho visto un cambio di rotta in off-season così deciso per migliorare dopo la seconda parte di stagione che, vi ricorderete, è stata molto complicata per i Seahawks.
Vabbè, hanno fatto andare via Schottenheimer ed è arrivato aiuto, aspetta, come si chiama il tizio, aspetta,
Shane Waldron,
che è stesso albero di allenatori di Shannon e compagnia, e è arrivato, poi non poteva arrivare di meglio, mettiamolo in questo modo, cioè perché alla fine non sono è arrivato il tight end, è arrivato Everett dai Rams in free agency, poi Aldon Smith, lo mettiamo a punto interrogativo, sarà vivo,
gioca ancora,
e infatti quello mi stavo cioè io non lo so, con punto interrogativo vedendo la depth chart qua, cioè non, se, il problema alla fine è sempre lo stesso, uno dei motivi per cui c'erano quei rumorini che voleva essere che lui potesse essere tradato ai Chicago Bears prima del draft era proprio perché mi dovete fare un online per favore. Credo che abbiano preso, aspetta, hanno preso Jackson, Gabe Jackson, che non ho idea di dove provenga,
dai Raiders.
Raiders, ok. Non lo sapevo, scusi, conduttore. Però non lo so se faranno davvero il salto di quello che diceva il nostro Taraschi. Alla fine stagione qual era il problema? Che erano abbastanza prevedibili. Il problema di Schottenheimer è che alla fine era prevedibile. L'arrivo di Waldron potrebbe cambiare le cose. L'anno scorso hanno fatto 12-4, secondo me quest'anno saremo anche lì 11-6, 12-5, perché la division è tanto dura.
Ma io confesso il mio incondizionato, totale, assoluto amore per Russell Wilson.
E questo?
Che secondo me è un giocatore di quelli che rimarranno nella storia di questo sport negli anni futuri, assolutamente. E io tutti questi dubbi sull'attacco dei Seahawks non ce li ho, nel senso che alla fine l'anno scorso ha chiuso nella parte sinistra della classifica secondo Pro Football Focus, sono andato a rivederlo perché non mi ricordavo, e l'aggiunta di quest'anno insomma dovrebbe dare maggiore consistenza, ecco, forse magari è l'età media che può creare qualche problema, se pensiamo che il loro miglior giocatore l'anno scorso, che è stato Dwayne Brown, leggo sempre su Pro Football Focus, dovrebbe essere intorno ai 34-35 anni. Guarda, vado a vedere mentre vi parlo, sì, 36 anni.
Ho letto oggi che ha rinnovato Brown.
Ha rinnovato, sì, stamattina. Sì, ieri sera,
infatti, assolutamente. Quindi credo che quel famoso problema di attacco che due anni fa aveva tormentato Russell Wilson in maniera incredibile, un minimo è sistemato, poi ecco, poi bisogna vedere se il resto del cast riesce, soprattutto in difesa, a mantenere questa squadra ad alto livello. Io credo che un giocatore come Wilson ti garantisca, con davanti delle persone che non sono dei cartonati, cioè con qualcuno che ha un attimo di movimento e capacità, ti garantisca comunque sempre almeno 9-10 vittorie, proprio grazie alla sua abilità. Contando che comunque Metcalf e Lockett non sono due pirla, come si dice da queste parti. Chris Carson ha dimostrato che se si mantiene integro il suo lo sa fare, ecco, vedremo un po' la difesa, ecco, su quello posso dire un po' meno, se non che gli abbiamo piazzato di nascosto senza che loro se ne accorgessero Witherspoon, e quindi
non dire niente su di lui brutto, perché
no,
è un basso,
non dico nulla, ma ci mancherebbe, un bel ragazzo molto grande, saluta sempre, aiuta le vecchiette a attraversare la strada, averne di persone come lui, ecco. Quindi quello però secondo me
secondo me direttore pagheranno la division, cioè in quella division lì c'è poco da fare. L'anno scorso i 49ers hanno avuto tutti i problemi del mondo, quest'anno per me, e lo ribadirò anche dopo, saranno una delle squadre più toste da affrontare rispetto alla passata stagione. I Rams hanno fatto per me un passettino in avanti e alla fine della fiera anch'io sono un believer in Russell Wilson, ma secondo me
c'è neanche io un 17. Vabbè.
Ho letto oggi che Russell Wilson
non c'è più. Mauro,
ah, non l'ho perso solo io.
No, l'abbiamo perso tutti.
Il Peyton Manning,
Ti abbiamo perso. Ho letto Russell oggi.
Ma mi sentite?
Adesso sì, prima ti abbiamo perso a Russell Wilson.
Ora sì, esatto.
Ok, io ho letto che. Io ho letto oggi che Russell Wilson è a 8 partite di distanza dal battere il record per maggior vittorie nei primi 10 anni di carriera detenuto da tale Peyton Manning.
Ho messo quel tweet anche in chat questa mattina perché mi piaceva.
Io credo che le 8 partite le vincerà quest'anno e quindi il buon Peytone avrà un altro tweet di congratulazioni da mandare, come fa sempre quando gli battono i record, e ce ne sono alcuni che non succederà tanto spesso, ma comunque lo fa. E non so quante di più, come è già stato detto, non per colpa di Wilson, ma è un po' da verificare la tenuta del resto della squadra. Io penso che i Seahawks abbiano comunque il potenziale per giocarsi la division, ma mi perplimano soprattutto i cambiamenti nel coaching staff. Cioè, è da capire che soprattutto l'aggressività e tutto quello che ha sempre contraddistinto i Seahawks in questi ultimi anni, non so, mi riservo il giudizio, però il potenziale c'è, viva Dio se c'è.
Ok, adesso ci sono i San Francisco 49ers. Avessimo un tifoso di questa squadra qui disponibile, potremmo chiedere a lui.
È una lacuna che prima o poi dovremmo deciderci a colmare.
Infatti,
io li darei a Righetti.
No, mi sto tenendo per i Rams, che tipo una sgrillinata di mezz'ora. Infatti, sto zitto per poi debunkare il mito che stavo zitto e che mancava Santini, ma vabbè. Perciò andate.
Sai che interessa questa cosa, cioè proprio. allora, vabbè, dai, direttore, visto che la vedo sul pezzo oggi, ha studiato, quindi vada anche
voglio dire, ragazzi, qua ci si prepara. È una cosa incredibile. No, voglio dire, durante l'inizio della terza prima di pre-season ho twittato un hype incredibile per quello che stava facendo l'attacco di San Francisco. Poi dopo ho fiatato, ho bevuto qualcosa di forte e ho detto è solo pre-season e stiamo giocando contro delle figure prese dai Raiders non si sa dove fuori dallo stadio. Però diciamo che vedere quell'alternanza pazza fatta da Shanahan di Garoppolo Lens è stato qualcosa di incredibile. Lo vedremo in stagione, credo un po' meno sincopato rispetto alla partita di pre-season, però insomma voglio dire è davvero un'arma a disposizione in più, contando anche che la pesca tra i running back al draft, sempre per quello che ha detto la pre-season, sembra andata bene con Mitchell e Sermon che faranno compagnia a Mostert, e l'aggiunta di Alex Mack come centro per dare solidità ad una linea che l'anno scorso ha faticato molto, e la conferma più o meno di una difesa, diciamo, che non ha mai avuto grossi problemi, tolta la secondaria. Però quello che saluta le vecchiette l'abbiamo dato via. Il sindacalista...
Chi è quello che saluta le vecchiette?
Quello che tu hai detto prima è sempre educato, che non posso nominare perché non so perché, è andato via.
No, era il miglior giocatore della vostra squadra.
Era. Il sindacalista dei poveri ce lo siamo tolto dalle balle, e quindi insomma un'altra tassa in meno da pagare al nome di giocatori vecchi che dovrebbero capire quanto per loro è, diciamo, finita. Rientra Nick Bosa dopo l'infortunio, insomma, diciamo che le prospettive
rientrano in tanti dopo l'infortunio.
Ma non è stato simpatico solo Nick Bosa, gli altri mi fa schifo.
Ah, scusa.
Diciamo che le prospettive sono rose, quantomeno fino al primo step. Poi si romperanno in otto e quindi ritorneremo come l'anno scorso.
Solo?
Sì. Selezionati.
L'anno scorso ne avevate tipo 27.
Sì, ma realtà. Li selezioniamo. Prendiamo otto, okay. Bravi.
Quelli solo quelli importanti.
Bravissimo, Ema. No. Quindi detto questo, io ritengo che i San Francisco 49ers abbiano tutte le carte per arrivare ai playoff. Se poi come prima del girone o come wild card lo si vedrà. Però effettivamente quest'anno Shanahan e defensive coordinator DeMeco Ryans hanno a disposizione dell'ottimo personale su cui lavorare, ecco, sta a loro poi sfruttarlo nel migliore dei modi. Vedremo come, ripeto, vedremo soprattutto come giusteranno Garoppolo e Lance, perché se Lance non è ancora pronto per essere titolare nella NFL come ci immaginavamo, allo stesso modo ha dimostrato che in determinate situazioni può fare il suo, ecco.
Io avrei una domanda per il direttore, giusto per vedere che mi ero preparato anch'io, cioè, credo sia la prima volta che nelle 8 division mi preparo una domanda. Posso farlo, il presentatore?
Come no?
Non assicuro la risposta, ma tu fammi la domanda.
Perfetto. Dobbiamo aspettarci un certo qual drop out dovuto alla partenza di Salè?
Assolutamente sì. Questo lo vedo come un prezzo da pagare. Ecco, spero che i rientri in difesa riescano a ridurre questo drop out che tu hai citato. Il fatto che rientrano persone forti dovrebbe portarti a performare meglio rispetto all'anno scorso, e quindi a colmare quello che in più metteva Salè sia come spinta emotiva che come capacità tecnico-tattiche, ovviamente. Quindi sì, secondo me sì, però sai cosa confido, Mauro? Che quest'anno, con un attacco così, soprattutto all'inizio, che è il tempo necessario per prendere confidenza col campo, l'attacco, rispetto in maniera differente rispetto al passato, possa aiutare questa volta la difesa ad ambientarsi. Ecco, negli anni passati era successo un po' il contrario.
Poi quest'anno è andato via anche Mike, giusto? Mike LaFleur, che è il fratello di Matt, il head coach dei Green Bay Packers, ma è andato a fare l'offensive coordinator.
Infatti abbiamo Mike McDaniel.
I Jets. Chi è arrivato?
L'offensive coordinator è Mike McDaniel dei 49ers. Okay. Ma sai, io su quello, secondo me su quello c'è Shanahan che porta avanti.
Vabbè, sì, certa, però comunque fila. Era il passing
in difesa, sì, che però era. Sai, in difesa.
Vabbè, sì, sai. Certo.
Cioè, io uno dei motivi per cui credo che i Jets vinceranno due partite in più rispetto a quelle previste, che intorno allo 0 o all'1, è proprio la presenza di Salè.
Va bene. Qualcun altro vuole infilarsi nei Niners?
In tutti e 49 o può selezionare?
49. Allora, è finito il tempo per parlare della NFC West.
Ma come, non c'è, il nostro... Non c'è
È vero.
Il nostro Tauri Torino.
Nuova casa di Matteo Stafford, e quindi chi meglio di Mattia Reietti può iniziare la discussione sui Los Angeles, a parte Massimo Foglio.
Allora, ho visto prima una foto di Bleacher Report, perciò non conta niente, che vedeva come Super Bowl Bills contro Rams, con i Rams che vincevano 33-24.
Vabbè, perciò... i Bills storicamente non possono vincere Super Bowl.
No,
per,
ma
così,
ora che
certo.
Ha detto Bleacher Report, è fuori la questione che Super Bowl sarà vinto, perché quelli non azzeccano neanche il risultato del Tris. Però vabbè, i Rams, non so, siamo arrivati a quanto? Due giorni dalla regular season, dall'inizio, e devo ancora capire quali aspettative sia lecito avere, perché ovviamente Pendy Stafford dando via 75 pick al primo round, che vabbè, loro danno via come il resto quando ordini kebab, lasci quell'euro lì extra per dire, vabbè, dai, man. Cosa sono i Rams? Una bella squadra sicuramente, hanno perso Brandon Staley, che penso che come sale si faccia sentire l'assenza, perché insomma l'anno scorso ha allenato la miglior difesa della NFL, e non si sono particolarmente rinforzati, a parte Stafford chiaramente, perché la loro scelta più alta draft è stata Tutu Atwell, che è un ricevitore letteralmente uguale a me come fisico e come nome. Però non saprei, perché la qualità c'è. L'anno scorso alla fine sono arrivati ai playoff con un quarterback che purtroppo sono un po' illusi e ci ha confusi anche anni fa. Goff non saprei dire se sia un quarterback a top 20, a top 30, da top 100 NFL, non lo so, non credo. Stafford è sicuramente un quarterback migliore, però è un quarterback che adesso io gli voglio un bene dell'anima, e lo sapete tutti, ma è uno che inclina la cazzata, perché Stafford lo intercetta un po' la Brett Favre in cui si chiude la vena e vuole tentare il lancio impossibile in triple coverage, lo fa, purtroppo che è uscito un Calvin Johnson, perciò certe robe, certi vizi di forma non li perderai mai durante la vita. Ho come la paura che se Stafford dopo a fine settembre non sarà 4-0 e Rams non faranno tipo 75 punti a partita, la gente inizierà a parlare di bust, e siccome siamo a Los Angeles, che ok, del football non ne frega niente, ma è sempre bello fare clamore e tirare su un po' di polverone, ho come l'impressione che che il polverone mediatico creatosi attorno ai Rams con sta trade, che tutti ci aspettiamo che vincano il Super Bowl, possa a lunga, non sabotare la loro stagione, ma avere ripercussioni, anche se ovviamente avete avuto la bicicletta, cioè pedalate, cioè, siete una squadra fortissima, avete il miglior difensore della nostra generazione, avete il miglior cornerback, avete un allenatore brillante, giovane, adesso avete anche il quarterback in grado di, diciamo, sfruttare il genio creativo di McVay, è ovvio che certe aspettative sorgano e debbano anche essere discusse, affrontate, magari non ogni giorno da quando è successa 3 da gennaio, però io non saprei, magari adesso me lo dite voi, anche se mi sembra che qualche mese fa avevano previsto vincessero il Super Bowl, non mi ricordo se è lecito se è lecito dire boom or, Super Bowl or bust, oppure un'annata comunque chiusa nel top 8, nel divisional oppure nel championship game possa essere considerata comunque una buona annata, non lo so.
Secondo me la parte che dove dici che ogni tanto si chiude la vena, secondo me gli si è chiusa la vena perché giocava con Lions, che è tolto, cioè in certi anni erano lui, Calvin Johnson e su a portare avanti la squadra, perché il resto non c'era. Lui non ha mai avuto, anzi, un gioco di running game che gli permettesse di giocare al meglio, e comunque, nonostante questo, lanciava bomboloni a destra e a manca. Secondo me, in un sistema, inquadrato in un sistema... mi sta venendo... No, inquadrato in un sistema, secondo me Stafford farà benissimo, perché... è vero che gli si è rotto Akers, però comunque il sistema gli permette di giocare un pochettino, facendo proprio uno stretch incredibile, è come Jordan che arriva a giocare oddio, come si chiama? L'allenatore era
Jackson.
Bravo. Arriva da Jackson e tu dici: noi giochiamo col triangolo e tu sarai al centro di sto triangolo e farai meno punti, ma sei in un contesto. Stessa storia, almeno. La difesa, sì, è andato via Staley e probabilmente ci sarà qualche... andrà un po' peggio, questo ancora non lo sappiamo. Mi preoccupa un po' la linea offensiva, che sempre non è più quella del Super Bowl di ormai 3 anni fa, giusto? 2017-18, quindi quella è la cosa che mi preoccupa un po', un pelo di più, però 2019 era, perché era fatto 30 anni, giusto,
ma va a fare,
però il resto,
lui, ma va.
Avevo fatto 30 anni nel 2019, scusami, veritati, cioè, ci ho pensato perché mi ho fatto tutti i collegamenti, viaggio a Vegas, eccetera, eccetera. Comunque, secondo me la squadra è, personalmente, se la squadra carbura, vanno dritti i playoff. Io li ho come miei personali dark horses per il Super Bowl, però questo sono io.
Oddio, dark horses, è quello il punto. Con le aspettative che c'è, non so se Dark Horses possa essere appropriato, anche se concordo, Eman, concordo, anche per me non sono i favoriti per il Super Bowl oggi. Quelli sono i Chiefs e Tampa Bay, sì, Chiefs e Tampa Bay sono due squadre diverse, è ok, però l'aspettativa quest'anno è che vincano il Super Bowl. Tutti, anche i Rams, devono vincere il Super Bowl.
No, quest'anno il Super Bowl devono, no, in questo momento loro sono coperti delle aspettative di Tampa Bay, perché Tampa Bay sono tutti quanti che ritornano, eccetera. Anche se arrivano al divisional, loro hanno già fatto tanto, perché il problema era per dimostrare che il problema era Goff. Loro sanno che la divisione è dura, comunque va per loro un successo, soprattutto perché l'anno scorso a fine stagione Goff, vuoi per un motivo o per l'altro, giocava una schifezza, vuoi anche perché Goff gli ha detto a McVay che si bomberebbe la fidanzata, ma questo è un altro discorso.
E chi di noi non si bomberebbe la fidanzata di McVay?
Ma io, è troppo plasticosa, no.
Questo è il problema, tu hai, Mattia, ascoltami, devi abbassare le tue pretese, ho questa sensazione, quindi sappiamo che per Tampa è Super Bowl o bust, questa è la verità per questa, poi ne parleremo dopo.
Ma sai che io non sono convinto neanche di questo.
Bust, ha già vinto l'anno scorso.
Sì, ma nel
secondo
senso
me,
che l'hai,
l'unica squadra dell'NFC.
Se non succede qualche cosa, tipo un infortunio, veramente una catastrofe di infortuni, tutti quanti, almeno per quelli che conosco io, me personalmente, do loro come favoriti.
Sì,
però secondo me Rams sono.
Un conto è favoriti, un conto è Super Bowl or Bust. Super Bowl or Bust è un altro concetto, è una cosa un po' diversa. Super Bowl or Bust non è la situazione dei Rams, non è la situazione di Tampa, che è anche favorita, ma l'anello l'ha vinto non più tardi di 6 mesi fa. Super Bowl or Bust in NFC, la situazione è l'unica, può essere quella di Green Bay, che si sa benissimo che è l'ultimo anno di Rodgers. Quello è un Super Bowl or Bust, ma gli altri non sono in questa situazione, secondo me.
Secondo me, se passano a wild card, loro sono contenti. Se arrivano al Super Bowl, meglio ancora. Questo
anche i Vikings, quello che i Vikings.
Vabbè, i Vikings, lascia stare. Cioè, io non li vedo che, se non fanno questi è andata male. Loro hanno investito in Stafford per fare il passo successivo. La squadra l'anno scorso c'era, gli mancava semplicemente il quarterback, hanno fatto il passo in più. E poi si vede.
Per la mentalità di McVay, secondo me ogni anno è Super Bowl or Bust. Quello, se non vince, c'è una carogna che metà basta.
Metà basta.
Metà basta.
Madonna mia. Però Madonna, vedo. No, però. Te la passiamo sotto silenzio. Esatto, è meglio così. Vedo che nessuno sta citando quello che alla fine sarà il giocatore che darà una svolta a questa squadra. A me è un po' spiace
aspetta. Porta per caso il numero 99?
No, quello è già forte di suo. Quello già c'era, quello è un fenomeno assoluto. Ricordatevi che nella squadra tutti i giocatori, io prendo Aaron Donald e vinciamo.
Fammi capire chi dovrebbe essere. Giochiamo a indovina chi, è in attacco o in difesa?
Ma è ovvio che in attacco, loro hanno preso Stafford, non perché volevano prendere Stafford, non perché volevano fare lo scambio con Goff, loro hanno preso Stafford per dare armi alla loro pedina numero uno.
Chi è DeSean Jackson?
Numero uno in tutti i sensi.
DeSean Jackson.
Numero uno in tutti i sensi. Ti ho già detto tutto. Numero uno.
DeSean Jackson indossa il numero uno dei Rams.
E quindi, siccome domani quanti giorni mancano?
No, domani ne stanno decidendo, potrebbe essere
tu cancelli,
cancelli Newton, Karen Murray, non
c'entravano tutto,
Instagram mi dà un limite,
ecco, bravo, direttore. Tu hai sentito Instagram, hai fatto bene, cancelli tutto. DeSean Jackson.
Va bene, DeSean Jackson. Domani mettiamo DeSean Jackson.
Stafford è stato preso per dare possibilità a DeSean Jackson di dimostrare quello che è il suo totale assoluto valore. Ragazzi, Deshaun Jackson è un mio idolo assoluto totale.
Se non si rompe in week 2,
non si rompe, non si rompe, non si rompe, fidati. Il caldo.
Ma mettete Dino Zoff domani che fate il colpaccio.
Ma sai che sei un genio.
Allora, scusa, tre quarti d'ora.
Scusa, non possiamo finire. Io ho questa cosa che mi gira in testa e non l'ho capita. Io non ho capito dove stanno le assonanze a livello di nome tra Tutu Atwell e Mattia Righetti.
La fluidità.
La fluidità.
Cambiamo, va, come si dice. Allora, adesso una cosa, diciamo, velocissima, più o meno, di botto le 14 squadre che andranno ai playoff.
Velocissima.
Allora, facciamo per division, e poi dopo diciamo le wild card. Quindi partiamo dall'AFC East. Mauro, chi la vince?
Buffalo, che discorsi.
Mattia?
Buffalo.
Emma?
Patriots.
Vabbè.
Giorgio? In serio?
Bills.
Giova?
Come sopra.
Tarasco?
Io avevo detto Miami quando abbiamo fatto la presentazione, ma dico Buffalo stavolta.
Ok, quindi per la redazione di Adol Magazine è Buffalo.
Sì, ma sai come funziona? Che ogni volta la redazione dice e poi l'altro.
La redazione. Allora, per la AFC North, Mauro?
Ah no, andiamo Snake. Ah, vabbè. Andiamo, quindi chi vince la division è Cleveland.
Mattia?
Cleveland.
Emma?
Cleveland.
Giorgio,
appoggio
Giorgio.
Giova?
Non so, io mi segno un Baltimore.
Raschi, il tuo è influente, ma dillo.
Cleveland.
Okay. Allora andiamo alla AFC South, quindi vabbè, andiamo Snake, dai. Ale?
Tennessee.
Giova?
Più uno.
Giorgio?
Anch'io.
Emma?
Colts.
Mattia?
Titans.
Mauro?
Indianapolis.
Everywhere I go, people wanna know. Uia. Quindi Titans, AFC West, Mauro?
Ah, la facciamo? Ok.
Sì, oggi sì.
Avevo detto che era corto, è ancora...
Siamo quasi a metà.
Ma lo possiamo dire tutti. Vabbè, Kansas City?
Questa non la farei, questa non la farei.
Diciamo Kansas City, dai. Kansas City e andiamo avanti, dai.
Allora, c'è qualcuno che pensa che non vincano i Chiefs?
Parli adesso o taccia per sempre.
Dai Emma, allora, butta la roba hipster.
Allora, a prescindere che questa cosa di parli adesso o taccia per sempre, ho avuto un matrimonio americano qua a casa e non l'hanno fatto, ci sono rimasto una merda. Così, ma vincono i Chargers.
Dai, andiamo avanti.
Vabbè.
Dai. Non mi ricordo cosa ho detto la puntata di debutto.
È come Travaglio, dice il contrario per farsi notare, se altrimenti nessuno lo guarderebbe.
Questo è pesante. Mauro, le wild card, questi chi le tiene? Le wild card ce ne spattiamo.
No, le wild card.
Ma ci sono le 14 squadre, adesso non vuoi le wild card.
Wild card. Mauro, dai tre nomi.
Miami, Baltimore e Titans.
Mattia?
Baltimore, New England e i Chargers.
Emma?
Bills, Ravens, Chargers.
Giorgio?
Miami, Patriots, Ravens.
Joe?
Allora, Miami. Poi qua dico i Browns, perché la vincono i Ravens. Ne manca una. Colts.
Ale?
Miami, Baltimore, Chargers.
Benissimo. Non so chi ha vinto le tre, ma...
neanche te lo sei segnato proprio. Proprio l'ultima puntata, è proprio l'ultima puntata, si vede.
Oggi spracco totale. Allora, passiamo.
Vi dico solo una cosa: l'anno scorso su 7 ne abbiamo beccate 6. Abbiamo solo sbagliato Denver, che avevamo detto, invece erano andati Browns.
Eh no, Denver abbiamo sbagliato perché ha avuto il problema del Covid, se no lo azzeccavamo anche quello.
Assolutamente. Certo.
Ha giocato senza quarterback per metà stagione.
Ma facciamo tutta la stagione.
Sì, c'è stato un complotto galattico della Lega nei loro confronti.
Su. Slock è stato fuori per 6 settimane.
NFC.
Ritmo.
Mauro?
East. Scusa, non avevo sentito. Ah, io dico Washington.
Mattia?
Sì, Washington.
Emma?
I futuri Red Hogs.
Giorgio?
Washington.
Che fiducia, Giova?
Dallas tutta la vita.
Ale?
Dallas.
Però, amici Washington.
Ma la chat, ma quanto ha fatto? Dobbiamo chiamare la chat?
No, ci interessa. MC North? Ale?
Green Bay.
Che mestizia. Giova?
Anch'io mestizio.
Giorgio?
Green Bay.
Emma?
Aspetta che controllo cosa ho detto. Aspetta che non mi ricordo che ho detto. Io ho detto Vikings.
Ma chi se ne frega?
Vincono i Vikings.
No, a Nostradamus.
Veramente.
Io nelle mie previsioni con Alberto, lui ha detto Packers, io ho detto Vikings.
Va bene. Mattia?
Packers.
Mauro?
Più uno.
MC South. Mauro? Chi è che te ne
Ma non c'è dubbio, ragazzi.
No, non è vero che non c'è dubbio, però sì,
vedrai.
Non c'è dubbio, non c'è inganno. Ma cosa hai detto?
Tampa.
Più Attia? Uno.
Sì, Tampa, ma voglio aspettare Ema adesso.
Tampa a mani basse. Tampa,
ma di nome!
Tampa Bay Buccaneers!
Non c'è dubbio, Tampa Bay, ma facile.
Ciao, l'ha già detto, Ale?
Tampa Bay.
Yeah.
Andiamo a quella di oggi, NFC West. Ale?
Rams.
Ciao.
Rams.
Giorgio? Che mania vantista.
San Francisco.
No. Fortinaria se playoff come wild card.
Ema?
Rams.
Mattia?
San Francisco.
Mauro?
Sì, sono indeciso, ma dico Rams.
Dici anche le wild card, già che ci sei.
Niners, Seahawks, Cowboys.
Mattia?
Rams, Cowboys, Saints.
Ok. Ema?
Green Bay, 49ers, Seahawks.
Giorgio?
Tutta la West.
Poccati.
Bene, ma giusto. Giovanni?
Seahawks, 49ers e Vikings.
Ale?
Vikings, Cardinals e 49ers.
Allora, se c'è qualcuno della chat che ha voglia di prendere nota di queste quello che abbiamo detto...
Luca Parodi, questo è il suo compito.
Ce lo potrà tirare sulla faccia a fine stagione, così vedremo come siamo andati. Allora, cambiamo un attimo argomento, perché nella sorpresa generale a Houston è stato nominato starter Tyro Taylor.
Ma no. Davvero? Non ce ne saremmo mai aspettati.
Ma scusa, perché non c'è ancora più forte?
David Mills.
Al fresco, quindi gli hanno detto vai avanti te che a me viene da ridere, e l'hanno cacciato in cabina di regia. Che dobbiamo dire?
Chi è il medico degli Texans?
L'hanno preso dai Chargers, hanno fatto una trade nottetempo, vedrai.
Oggi è martedì, tra due giorni lo chiamano e dicono guarda che dalla lastra c'è un problemino al polmone.
Ma e chi è? Sarebbe quello dopo di lui? Chi è?
No, ma ricordati che lui aveva problemi, si era fatto male alle alle costole. E il genio dottore, anziché prendere per fare l'ecografia, perché per fare un'operazione tra virgolette semplice, se fai l'ecografia, perché la distanza tra bucare un polmone e metterlo nel giusto punto è più o meno un centimetro, mezzo centimetro, e quello ha bucato il polmone. Cioè, bastava un'ecografia.
Anche meno. Allora, Vabbè, c'è qualche commento.
Scusami. Commento uno ce ne può essere. Il povero Tyrod Taylor è stato l'ultimo, prima di Allen, l'ultimo quarterback a portare i Bills ai playoff, tipo dal 1994, una cosa del genere. Poi i Bills, dopo che entrano in playoff, si fece male, partita contro Jaguars e cose varie, se lo tolsero dalle scatole e draftarono Allen. Quindi lui se ne va e arriva Allen, che in un paio di anni diventa uno dei migliori 5 QB della Lega. L'anno dopo che succede? Se ne va ai Browns, fa due partite, nella partita contro i Jets ha una commozione cerebrale, entra Mayfield, e Mayfield, che avevano draftato come per farlo maturare, quello che era, entra e gli ribalta la partita, e siamo a due.
Beh, insomma, draftato uno assoluto, eh?
Sì, per carità, l'hanno draftato uno assoluto, con la cosa che magari deve crescere, bla bla bla, eccetera, 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 eccetera. Chiedi a, come si chiamava l'allenatore del 31? Andrea Ghezzi. A quel punto il signore, visto che Mayfield è diventato titolare, ha vinto Offensive Rookie of the Year, penso, va ai Chargers, e ai Chargers succede questa cosa, che gioca la prima partita, week 2, ha un problema alle costole, il dottore gli buca il polmone e quindi entra Herbert, e Herbert poi vince anche lui. No, non vince Offensive Rookie of the Year, ma batte tipo il record che era di Manning e Russell Wilson di 25-26 touchdown in una stagione. E adesso che succede? Che magari in week 2 si fa male e Watson deve entrare. Oppure chi è la riserva sua in questo momento?
David Mills.
Ah, quello che hanno draftato al terzo giro, per sì. Pure salendo e prendendo pick, giusto. Maronna santa, dai, e vabbè, la Mills, nuovo quarterback incredibile, cioè è storia, ragazzi, è storia, cioè la storia si deve ripetere.
Posso una? Proprio. Vai. Secondo me i Texans hanno la coppia receiver quarterback più bistrattata della storia dell'NFL, perché Tyrod Taylor, appena detto Ema, appena delucidato la storia, ci ha messo 10 minuti, perciò dovete sapere tutto, cioè ha detto tutto. Brandin Cooks è seriamente il Tyrod Taylor dei ricevitori. Sto poveretto, l'unica cosa che ha fatto nella carriera è giocare bene. L'hanno preso a botta in testa al Super Bowl, l'hanno tradato qua, tradato di là, i Rams scaricato ai Patriots, i Patriots hanno scaricato ai Texans, sì? Oh, no? Mi sembra passata un'altra squadra,
sì, prima. I Saints l'ha scaricato ai Patriots, i Patriots è andato
ai Rams
e poi è venuto qua.
Una roba assurda per un ricevitore che nella sua carriera non ha mai dato problemi fuori dal campo, sempre stato affidabile, poi poveretta quella storia con le concussion, che chiaramente quando ne prende una non sta fuori una giornata, per fortuna. Però ricevitore, quarterback più bistrattati della storia NFL, e Taylor un Super Bowl ha vinto, ricordiamolo.
Eh sì, perché lui ha vinto, lui era il backup di Flacco, giusto? L'hanno trattato al sesto giro, aspetta, che avevo scritto la sua storia un paio di giorni fa.
E ha fatto da quarterback, ha fatto da tipo emulatore di Kaepernick durante la settimana prima del Super Bowl, e infatti
emulatore di Kaepernick è meraviglioso.
Benedici il contatore, Righetti, benedici il contatore.
Vabbè, dico sto cazzo perché stavano dominando prima del blackout ha girato il momentum. Vabbè, parliamo di 2021.
Anche Milan Marsiglia stava dominando prima del blackout.
Va bene, allora adesso un giochino. Volete fare il giochino?
No. Sì! 100. Ah, non è quello.
Gira. Allora, sono...
La luna nera.
Minchia, ma sei fermo alla televisione di 20 anni fa, sei fermo.
Oh, ma scusami.
Cioè, adesso quella è in pensione di vecchiaia.
Scusami, devo dire,
è in pensione, Ema, è in pensione di vecchiaia, neanche col progetto donna che ci è andata giovane, di vecchiaia in pensione.
Scusa, devo dire scossa, cosa devo dire? Mamma, chi vuole essere milionario? Cosa
ghiottina?
Mamma mia.
Freddo, caldo.
Vabbè. Oh, si vede che è l'off-season, è l'ultima dell'off-season. Sembra l'ultimo giorno di scuola, proprio non vi si tiene. Allora, Sei domande argomenti. Comunque, quale, la prima, quale giocatore si troverà meglio nella nuova squadra? Andiamo veloci perché è quasi notte.
Giulio. Giulio.
Dafford.
Mauro.
Ah, Giulio, adesso ho capito, non avevo interpretato la risposta.
Nessun problema.
Sì, Giulio è una bella risposta, ma, però anche Stafford non lo vedo male.
Mattia?
Rodgers e Broncos.
Sì. Ma. Ho detto Stafford.
Quando?
L'ho fatto Stafford.
Ma io devo... Devo darti una regolata, però, vai, Giorgio.
Stafford anch'io.
Giovo, hai già detto Giulione. Alessandro?
Stafford pure io.
Va bene, e per la redazione di... Allora, quale rookie sarà un vero e proprio game changer? Cioè, chi entra e spacca tutto? Ale?
Zach Wilson.
Chi è? Giova?
Justin Fields.
Giorgio?
Troppo facile dire quarterback, quindi dico Pitts.
Emma?
Wilson.
Mattia?
Elijah Moore.
Chi è?
Ricevitore dei Jets, che mica male.
Okay. Mauro?
Io sto ridendo perché mi sarebbe venuto in mente di dire Jamar Chase, ma poi Giorgio mi picchia.
No, più che altro cadeva la linea. Ah no, off.
Giorgio.
Però è anche drop. I drop possono cambiare una partita. Voglio dire, anche un drop può cambiare una partita. Cioè, va bene, dai, facciamo che mi piace vincere facile, diciamo Trevor Lawrence.
Ok, invece adesso chi sarà il comeback player of the year? Allora, Mauro, così te la sbrighi subito, andiamo a ritroso.
Ma non ne ho idea, perché in questo momento non mi viene in mente nessuno che sia stato infortunato lo scorso anno.
Mauro, sai. Mauro.
C'è Fresco. Bosa, c'è Prescott.
Tutti Duck. Quelli dei 49ers, è vero.
Duck.
C'è anche Garoppolo tecnicamente.
Tutti quelli dei 49ers. No, Bosa. Anzi,
fammi andare
Nick
a vedere.
Nick Bosa.
Comeback player of the year odds. Vediamo chi c'è.
Mattia.
Ma no, il pubblico sugli spalti.
L'ho preparato un giorno.
Facciamo così, vi do se si apre questo stupido sito.
No, non si apre.
Avanti, correre, che non c'è tempo.
Giorgio?
Prescott.
Giova?
Più uno.
Ale. McCaffrey? No.
Prescott.
McCaffrey. Allora. Invece il giocatore sorpresa della stagione, che sembra sì, ma non lo è. Ale?
Il giocatore sorpresa è complicato. Io ne dico uno che secondo me è Donovan People Jones.
Vabbè, ma se diciamo di nomi che non esistono solo per farci bullare, quindi sei capaci tutti, voglio dire.
Cioè, come uno a chiamare People Jones, ma sei sicuro?
Sì. Può essere. A Cleveland
c'era anche non c'erano cose strane.
Ciao.
Non lo so. Passo. Mi gioco il jolly.
Cosa sta digitando, Emma, ancora?
No, sto rispondendo.
Digitando odds.
Quella tastiera, Giorgio.
Allora, io ne dico due. Dei Bengals dico il cornerback, slot cornerback Hilton. E poi invece quello globale dico Clyde Edwards-Helaire, running back Chiefs.
Grazie della precisazione, ne avevo bisogno. Emma?
Shelby Harris the Broncos.
Mattia?
Gabriel Davis the Buffalo Bills.
Mauro?
Miles Gaskin.
Le marchette marchette.
Allora, invece saliamo di livello. C'è l'MVP.
Basta che ne dici uno e tutti diciamo più uno.
No, io invece allora voto Rodgers.
Stavi dicendo Cousin, Giorgio?
No, sì, ma che è? Raga, Mahomes è un pochettino come...
È troppo facile.
Infatti, perché l'MVP vive di storia.
Io voto Rodgers.
Chi tocca?
Butto via il tablet sulla scaletta. Rizzotto.
Patrick Mahomes.
Righetti.
Joe Burrow.
Sortino.
Allora, provo a spiegarvi che è tutta una storia.
Dai un nome, dacci un nome.
Chi ha vinto?
Ale, chiamerò Valhalla.
Lo vince Mayfield o Herbert, ma io vado per Mayfield.
Che ci voleva tanto, Prunotto?
Andiamo a spiegare come funzionano gli americani.
E Kermit Mahomes, non c'è dubbio.
Mahomes. Ganci ha già detto, non mi ricordo, ha già detto qualcosa.
Rodgers.
Josh Allen per me.
Ok. E adesso l'ultima è una bold prediction qualsiasi. Cioè, tipo che, non so, Ema non digita prima di parlare o così. Allora,
questa si vede che la scaletta nuova non ce l'avevo pronta, torno dopo.
Vado io.
Non mi rubare la mia,
NFC West tutti ai playoff, AFC South tutti col record perdente.
Pensavo fuori dai playoff. Tutti con record.
Dico la verità, anch'io credevo di essere quello.
Sì. Titans, Colts, tutti col record perdente.
Ok. Vabbè, questa è interessante. Ema?
Ci penso. Passo per ora.
Mattia?
Ravens fuori dai playoff.
Che maniavantismo.
No, lo dico, Mauro? Da persona vera.
Da persona vera. I Raiders non finiscono, contrariamente a tutti i pronostici, non finiscono ultimi nella division.
Ah, penultimi, ok.
E chi finisce ultimo allora?
Broncos.
Mi ha detto una bold, non posso farne due. Cioè.
Ce l'ho, Marco, ce l'ho.
Vai.
Daniel Hunter batte il record di sack di Strand.
Oh, va cagliere. Dinne una te, Santini, di la tua bold prediction.
Che i Raiders vinco Super Bowl.
Ce l'ho. Tutti e cinque quarterback che sono stati draftati al primo giro saranno titolari a fine stagione.
Vabbè.
Anche Lance.
Vabbè.
Anche Fields.
Sai cosa noi al pronostico? È una boldina. Cioè proprio. Se te la passiamo questa qui.
Ecco. Vabbè, chiederò giovedì al pubblico.
Il pubblico non può niente.
Al notaio.
È giusto, notaio, salve.
E io non posso dire la mia, perché non posso?
Perché qui ognuno la vuol dire.
Io sì. Almeno due partite saranno non disputate a causa Covid.
Cioè, proprio forfè.
Sì, cioè, una delle due squadre ha un tot di giocatori conteggiato che non permette di disputare la partita.
E una sarà dei Vikings, ahimè.
E l'altra Bees.
Con questa ventata di ottimismo.
Kobe Beasley.
Direttore.
Che cosa è successo? Ti lanci
la sigla, va. Ask Disturba.
Ask Disturba. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, questa sera abbiamo autoprodotta, non volevo dirlo. 1, 2, 3, 4 che fanno domande. Allora, il primo è Marco Zorzetto. Quali sono i compiti del GM, che immagino sia il general manager e non giovani marmotte, quanto conta e quanto è importante per una franchigia? Quali sono i migliori GM in circolazione?
Ok, ce l'ho. Allora, Marco, tu prendi il concetto di salary cap, immagini di essere un GM, guardati una delle due mani, quella che preferisci, quella che usi meno, perciò la sinistra se sei destro, tira sul dito medio, mettilo davanti a salary cap. Quello è compito del GM, perché i GM bravi sono quelli che poi riescono a mandare al dito medio più di tutti i salary cap, perché a quanto pare è diventata sta opinione. E sì, vabbè, anche magari draftare bene, però oggi per essere bravi GM bisogna essere in grado di fare ginnastica salariale e mandare a fanculo salary cap, convertendo soldi in bonus alla firma, bonus alla firma in donazioni su PayPal, cioè mandare a fanculo il salary cap, quello è il compito di un GM.
Madonna, che dente avvelenato.
Ma sì che c'ho dente avvelenato, se non i Chiefs continuano a dare contratti a tutti e continuano a darli nuovi.
Anzi, scusami, Vich, non è Leach.
Sì, Vich. Sì.
Oh, il Paris Saint-Germain della situazione. Vabbè, comunque adesso, a parte questa comunque giusta considerazione di Mattia, quanto conta e quanto è importante il GM per una franchigia? Facciamo qualche esempio.
Allora, dicesi general manager, la figura che all'interno di una franchigia ha il compito di fungere da raccordo tra la squadra e la società. È la persona che si preoccupa di prendere le esigenze tecniche dell'allenatore e di tradurle in giocatori, mettendo a frutto le sue conoscenze del gioco e cercando di far quadrare il bilancio, che vuol dire i soldi che il proprietario gli deve spendere, che vuol dire il salary cap, che vuol dire le risorse della squadra e quant'altro. Per fare un esempio molto banale e comprensibile, prendere il calcio italiano e pensare alla figura di Giuseppe Marotta all'Inter. Per fare un esempio comprensibile a tutti, guardare il film Draft Day. Quali sono i migliori GM in circolazione? A mio parere, gira e volta rimane Chris Ballard degli Indianapolis Colts. Però, per motivi ovvi, ho anche una predilezione per Chris Greer dei Miami Dolphins.
Ballard, Greer, quello dei Jets,
quello dei Chiefs.
Quello dei Chiefs e quello dei Tampa.
Quello dei Bengals.
Infatti io non ho risposto perché non lo so bene cosa sia un GM.
No, se tu pensi che Tampa era 7-9 prima dell'arrivo di Brady e gli mancava, erano un quarterback per andare a vincere il Super Bowl, è perché gli mancava, a parte il quarterback che doveva fare l'operazione laser, però la squadra in realtà c'era, avevano draftato bene in tutti i vari anni, avevano preso, poi ha preso un allenatore come si deve, eccetera eccetera, e poi si sono visti i risultati.
Va bene, Matteo Marchesini, volevo chiedervi se, come la difesa e l'attacco, gli special team hanno un playbook che dà una linea guida ai giocatori su come bisogna bloccare a seconda della situazione, e se e i punt e i kick returner hanno già un'idea di quale traccia devono percorrere o vanno a istinto.
Playbook? Playbook. Esatto. Assolutamente. Allora, nel piccolo di una piccola realtà italiana come quella che ho allenato fino a qualche anno fa, c'erano almeno 5-6 schemi per ritornare un punt o un kickoff, niente di particolarmente complicato, però si parte con l'idea che si vuole fare quello. Poi dopo il campo può cambiare questa cosa, lì non sembrava i giocatori ad adattarsi, però ci sono degli schemi, ma anche dove il punter deve calciare il pallone. Noi allenavamo, il mio assistente molto bravo all'epoca allenava il punter a calciare il pallone dove lui voleva che venisse calciato, che atterrasse, diciamo. Poi lo sarebbe provato, magari l'imbalzo ti va male, però sì, si allenano, sanno quello che dovrebbero fare. Il dovrebbero è molto, perché dipende da quello che accade in campo.
Va bene, è stato esaustivo il direttore, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
Per carità, mi permetterei mai.
Qui c'è, esatto, c'è. Allora, Dave 74, il ruolo del kicker nel prossimo futuro, due punti. Ancora centrale in qualche modo e potenzialmente decisivo per le partite, oppure sempre più ai margini e poco importante?
Ale, rispondi te.
Infatti.
Allora, ma voglio dire, scusate se mi intrometto, no. Poi la risposta è semplice: finché ci saranno dei punti in palio per un calcio, il kicker sarà importante. Quando toglieranno i punti o li diminuiranno in maniera tale da non renderli più appetibili, i kicker non ci saranno più. Ma finché un field goal vale 3 punti,
esatto,
ben vengano il kicker, nel senso che servono assolutamente.
Io vorrei chiedere a Dave, ma non posso chiaramente, ma vorrei chiedergli da dove deriva quel sempre più ai margini è poco importante. Cioè, io non sono sicuro di aver colto nell'ultimo tempo una tendenza alla diminuzione dell'importanza del kicker.
Purtroppo, Mauro, neanch'io. Forse l'avrei voluto.
Diciamo che un kicker
qualche anno fa,
un paio di partite l'anno te le fa vincere o perdere mediamente, se dovessimo tirare giù una statistica. Quindi 2 partite la differenza tra andare ai playoff e non andarci.
Io per esempio ricordo 2 anni fa una delle più belle partite che abbiamo mai visto, Ravens 49ers, sotto una pioggia battente, hanno fatto battere l'attaccare il calcio da vittoria da 50, 51, 49 yard, sotto una bella pioggia. Quella è l'importanza del kicker, tante squadre non avrebbero neanche provato perché sanno che il loro kicker lo sputtana, e soprattutto negli ultimi anni, da 7-8 anni che hanno buttato indietro l'extra point, quel punticino partita per l'extra point sbagliato a 33 yard. Ha sempre avuto modo di farsi sentire, perciò direi che è sempre più importante il kicker, sempre di più.
Infatti è questo che mi perplimeva nella domanda, cioè non è diventato meno importante.
Le domande arrivano dalla nostra chat Telegram, quindi Dave, quando ascolti la risposta vai in chat e scrivici quello che il motivo per cui ti è venuta questa domanda e continuiamo la discussione via chat.
Anche perché io ho un amico, una bravissima persona, ma tifa più per un caso clinico che per una squadra, che ha passato tutta l'off-season ad esaltarsi non per un ricevitore della Madonna preso al primo giro, ma per un kicker. Ma per un kicker. Quindi, voglio dire...
Allora, fai questo, che Adam Vinatieri ha giocato 365 partite prima di ritirarsi. Di tutte queste lui ha fatto 33 field goal che erano winning field goal, quindi più o meno il 10% di tutte le partite che lui ha giocato sono state ha portato alla squadra alla vittoria.
Va bene, adesso l'ultima domanda per oggi, simpatica. Allora, quale squadra non è da un infortunio dal QB da buttare la stagione, ovvero quale squadra ha il migliore backup o gioco che non necessiti di un QB top o quantomeno può sopperire meglio a un eventuale infortunio del QB titolare?
Posso? Ti prego! Ce l'ho! Ne ho 2!
È scatenato stasera.
Una sola. La prima
no,
sono
una
ovviamente...
sola, ma la domanda ha chiesto una sola.
Allora, la domanda è per i playoff, giusto? Solo per i playoff. Allora, perché solo per i playoff sarebbero i Bills, perché hanno il mitico Trubisky.
Oddio. Ti prego, di anche l'altra, Ima, perché non resisto.
E l'altra ovviamente sono i Broncos, perché tante 2 quarterback fanno schifo uguale. Cioè...
No, ne una seria, per una volta.
Vai.
San Francisco. Cioè, sì. Tanto abbiamo visto che Jimmy, Johnny, Jenny, quello che vuoi, perché bisogna essere fluidi, non è fatta questa differenza. Lance magari non è pronto, però cioè, Shannon l'anno scorso ha fatto vincere 6 partite a quell'esercito di morti. Ha detto tutto.
Cioè, ha vinto quante partite con Mullens? L'ha fatto diventare il secondo per numero di yard lanciate dopo Mahomes.
Ne ha vinte 6 in tutto l'anno. Con vabbè, non devo stare qua a riassumere gli infortuni dei Niners. No, gli viene un attacco di PTSD al direttore. Però 6 vittorie in quella squadra lì è assurdo, non ha assolutamente senso.
Ok. Allora chiudiamo qui l'ultimo as disturbo della off season e adesso è il momento degli appuntamenti che insomma adesso si fanno belli corposi, inizia la stagione, quindi c'è già online Culbueno. Mauro, brevemente, che ci avete da dire?
Ma niente, il roster definitivo, i tagli, la practice squad, gli ultimi movimenti, il preview della season, il calendario, quattro robine, insomma, niente di che.
Sei ore di podcast qui.
No, 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 non siamo i Valhalla noi, 40 minuti.
Ma ecco, a proposito di Valhalla, ti sorprenderanno perché domani ci sarà online appunto il podcast dei Vikings che ha la durata record di 12 minuti. Quant'è che ti hai fatto?
32 minuti, siamo stati bravissimi stavolta, velocissimi.
Si è rotto il microfono, di la verità.
No, no, assolutamente. No, hanno finito la cassetta.
Preview della
aveva
stagione...
la cassetta da 30, track finita quella.
Preview della stagione condensed.
Bravissimi, così che si fa. Giovedì abbiamo, scusate, il college football, poi... No. Ci sarà The Bootleg con che parte i pronostici?
No, abbiamo fatto i pronostici, abbiamo registrato settimana scorsa perché Alberto è in vacanza e quindi abbiamo già registrato stanchissimi, sarà una puntata un po' meh, però abbiamo fatto i pronostici per la stagione. Che quelli che poi sbaglieremo.
È un po' un bel lancio. Poi ci sarà...
Eravamo stanchi effettivamente, parlare tre ore poi ne fai.
Allora, ci sarà la prima e ultima puntata della season di The Drive.
Confermo, confermo, con due ospiti eccezionali, anche loro per l'ultima volta perché moriranno insieme a noi, Mattia Righetti e Marco Santini, ragazzi, botte da Orbi.
Sangue,
e,
sangue.
E per l'occasione mi trasformerò nel proctologo Righetti.
Allora, specifichiamo che non l'abbiamo ancora registrata perché se no non saremmo qui a raccontarvelo.
No, a me non mi ha avvisato, so come... pararmi come si dice, allora 21:30, attenzione, attenzione, ovviamente torna, scusate il pronostico, perché giovedì prossimo 21 inizia finalmente la stagione NFL e quindi anche noi del pronostico alle 21:30 saremo live per il nostro podcast più serio della, di tutta la gamma di The Cutting Edge, assolutamente. E quindi ascoltateci perché c'è sempre da imparare. Domenica invece non è ancora sicuro perché stiamo aspettando di capire se l'inviato di scusate l'anticipo potrà effettivamente farlo l'inviato, perché come sapete i movimenti da e per gli Stati Uniti non sono assolutamente semplici. Nel caso arrivasse il visto all'ultimo momento, insomma, che l'inviato, che ancora dobbiamo decidere chi è, fra l'altro, possa partire alle 5:17 saremo appunto video live con il solito piccolo antipasto della domenica che ci aspetta la prima di quest'anno. E quindi state tuned, come si dice, seguiranno aggiornamenti, insomma, e istruzioni. Direttore, ha qualcosa lei da dire oltre?
Ma assolutamente, volevo ringraziare lei per la conduzione di queste 27 puntate che, voglio dire, mi predispongono meglio al futuro, perché vuol dire che potrò assentarmi sapendo che tutto è in buone mani. E questo non mi lascia che proprio essere molto in relax. E, volevo ringraziare, lo facciamo sempre, per tutti quelli che ci ascoltano in diretta e via podcast, ma ancora di più quelli di settimana scorsa, perché abbiamo raggiunto dei numeri incredibili per essere ancora fuori stagione. E quindi secondo me abbiamo davanti obiettivi molto ambiziosi. Ascoltateci, ma soprattutto fateci ascoltare.
Ah, poi volevo anche dire che
nel senso di star zitti così ascoltiamo noi, non ho capito.
Fa niente, la non importa.
No, ecco, mi raccomando, a chi vedrà, sentirà live, scusate il pronostico, che la chat è sempre
no, bravo. No, no, la chat, la grande novità di quest'anno è che la chat pronosticherà come i nostri pronosticatori. Quindi il notaio ha aggiunto una colonna chat ai pronostici.
Quindi non solo per...
Ma non spoileriamo proprio tutto.
Sì.
Vabbè, allora lasciamo, vabbè, ormai l'avevo detto, comunque quindi non saranno più dirimatori di pareggi, ma protagonisti, quindi più siete, più potete far valere la vostra, il vostro pronostico. Quindi per oggi è tutto, che ora abbiamo fatto? 10.53, non riusciamo a schiodarci.
Beh, conta vorremmo che hai iniziato i saluti a 1:10, siamo a 1:20 di trasmissione.
Qua ci sono più appuntamenti qua che il palinsesto di Canale 5 ai tempi d'oro, quindi voglio dire, qua bisogna far fruttare i nostri prodotti. Saluto chi è stato con me quest'oggi, quindi Alessandro, Giovanni, Giorgio, Ema, Mattia e Mauro. Io vi saluto, ritorno con la mia cartelletta da backup e quindi ci sentiamo come da tradizione giovedì e poi martedì prossimo. Saluti a tutti e buonanotte. You know the brothers got the charge for out in the rain and snow. Then the red and snow. You know the brothers got the charge for